Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 12 marzo del 2026. Guardate, sui giornali non è che c'è tantissima roba, alcune cose sono molto interessanti e quindi ve le voglio ovviamente evidenziare, perché le questioni diciamo più importanti sono guerre, referendum, e su queste diciamo, i passi avanti fatti oggi dai giornali sono molto relativi. Sulla guerra eppure sono successe delle cose importanti, tipo l'attacco a Erbil, dove c'è un pezzo dell'esercito italiano, una missione di pace, dove però non ci sono feriti e sono stati attaccati ieri sera. È una zona dove c'è ad esempio Fausto Biloslavo, il nostro inviato di Quarta Repubblica, e voi sapete bene che ben si sa che quella è una zona a rischio dove gli iraniani vogliono dare il segnale della loro presenza. La seconda cosa che è avvenuta importante sono tre petroliere che sono state colpite dagli iraniani, e questi sono forse gli elementi da un punto di vista mediatico più importanti, perché colpire una petroliera anche senza fare feriti e morti, in realtà i feriti e morti li fa nel mondo dell'economia, perché dichiarazione di ieri dell'Iran che vuole portare il petrolio a 200 dollari è il senso che l'arma più potente, come dice forse oggi il domani, a disposizione dell'Iran è proprio l'instabilità geopolitica e quindi l'aumento del prezzo del carburante della nostra economia occidentale. Stupendo, oggi lo esplicita Riva sul domani, ma è quello che vi dicono a voi durante le cene contro questa guerra di Trump, quello che vi dicono a voi ai bar, quello che vi raccontano un po' tutti quanti. Cioè, il vero populismo è questo: raccontare cose che piacciono al popolo e che non hanno nessun fondamento. E qual è il populismo oggi dei giornali sulla guerra di Trump? È che Trump è al guinzaglio di Bibi Netanyahu. E se volete, è al guinzaglio di Bibi Netanyahu perché Trump, attraverso i file di Epstein, è ricattato dal Mossad. È una storia stupenda, io la sento dire sempre. Vorrei che qualcuno mi desse oltre che qualche, te lo dico io, come dicono loro, qualche elemento fattuale di questa cosa, qualcuno ricordasse che semmai lui era legato attraverso la compagna al KGB, ma comunque sia, è il Mossad, pensa che c'è anche Epstein che si è visto a Gerusalemme con la barba perché si sarebbe reincarnato attraverso un'operazione tipo James Bond da quelle parti. Intanto qua c'è Marco Cristoforetti che fa una donazione mostruosa di 59,99, grazie caro Marco, però insomma l'idea fenomenale di tutta questa vicenda è i file Epstein. Voi pensate che i file Epstein li hanno avuti in mano i democratici durante il loro governo per 10 anni, e voi mi dovete spiegare se è ragionevole che questi hanno avuto in mano questi file per 10 anni e non li hanno tirati fuori. Quando sono usciti fuori si è visto la figura di merda che facevano Clinton, Chomsky, Woody Allen, Bill Gates, Larry Summers, sono persone democratiche. Non le hanno tirate fuori perché questo è il loro timore, perché su Trump e i repubblicani c'è ben poco. Ma anche se c'è ben poco su di loro, l'idea è che Trump sia manovrato dal Mossad, che lui quindi debba attaccare e spendere 1 miliardo di euro al giorno, di dollari al giorno, perché è sotto scafo con Bibi Netanyahu. Allora uno dice: scusatemi, ma recentemente cosa è successo? Ad esempio nella pace in Medio Oriente, vi ricordate come è andata a finire quella vicenda che Bibi voleva continuare? Lui gli ha detto: non ti permettere, non ti do più un'arma. Qualcuno di voi sa che Israele, senza finanziamenti, risorse e armi che arrivano dagli Stati Uniti, non potrebbe fare il lavoro sporco che fa per in questo momento per tutti noi occidentali? Qualcuno ha forse messo in evidenza il fatto che noi si sostiene che Trump sia un pazzo scriteriato che non risponde a nessuno, ma l'unica persona al mondo a cui risponderebbe sarebbe Bibi Netanyahu? E dai, su, possiamo dire tutto, però a me questa cosa qua vedrete che circolerà e che sarà fenomenale. Io mi ricordo recentemente, proprio sulla vicenda del Medio Oriente, come Netanyahu a un certo punto abbia preso brutto, come si dice, sulle dichiarazioni di Trump, che ha detto: o la smetti o sono cazzi tuoi. Vabbè, però comunque le cose della guerra continuano e staremo a vedere oggi. Sul referendum, la cosa fondamentale che è avvenuta è che quello che io vi segnalavo ieri sul foglio, e cioè il fatto che Gratteri avesse di fatto minacciato una giornalista del Foglio, oggi viene un po' ripreso da tutti quanti i giornali, poi ve lo farò vedere. Ma il punto straordinario è chi difende Gratteri, il fatto. Via la zarina dopo il voto, si parla della capo di gabinetto di Nordio che ha detto del protocollo di esecuzione, e intanto linciano Gratteri contro il procuratore perché perché fa la querela contro chi lo diffama, cioè il fatto straordinario, cioè dice che c'è un linciaggio nei confronti di Gratteri. Io vorrei spezzare una lancia a favore della Bartolozzi. La Bartolozzi ha detto che ci sono spesso dei protoni di esecuzione. Ha perfettamente ragione. Lasciate perdere che, anzi, è importante ovviamente che il capo di gabinetto, che ha un ruolo istituzionale, che non dovrebbe parlare, tutte cose vere, difatti lei ha sbagliato, ma quello che ha detto è profondamente giusto. E invece quello che ha detto Gratteri è profondamente falso, e cioè che lui è stato linciato. Lui non è stato linciato. Oggi mi sembra che sia Mendolara, ci parla di 423 innocenti, gli ha contati, che sono stati messi in galera ingiustamente. Giustamente da Gratteri. Beh, potremmo alzare il dittino e dire: scusi, Gratteri, toc toc, hai messo 423 cristiani in galera e fai ancora il fenomeno che va in giro. E voi dovete vedervi quello che racconta Sallusti su Politico Quotidiano in un backstage di una trasmissione della Sette. Manco gli dà la mano, soltanto quella testa di minchia, me lo ricordo io, quello stronzo, a me veramente mi sta sulle balle, amico di Buttafuoco, Granata, mi sembra che sia un siciliano fascista, un fascistello, un fascistone siciliano, mi ricordo che una trasmissione. Siccome noi attaccavamo Fini del giornale, ha detto leva la mano. Ecco, quelli che non ti danno neanche ti danno la mano si qualificano per quello che sono degli scimpanzé. Granata, sì, si chiamava Granata, con questa rietta da fascistello che c'è difensore di Fini. E la stessa cosa fa Gratteri con Sallusti in questo, sì, Gratteri, gnè, gnè, bravissimo. Ma vedrete che quando, allora, io spero che questo referendum passi senza nessun dubbio, che vinca il sì e che se non dovesse vincere il sì, questi ci vengano a prendere a casa uno per uno, non come fanno i nazisti, che non sono nazisti, ma con i metodi delicati della magistratura, e cioè hai fatto diffamazione, hai fatto concussione, le tue imposte sono state troppo basse, hai usato violenza, come mi ricordo mi ha fatto con me Woodcock, me l'ha fatto contro di me Woodcock soltanto perché non ero un comunistello. Pensate un po' voi ora che noi su Woodcock e Gratteri abbiamo fatto queste campagne ricordando le loro incongruenze. Saranno cazzi se vincerà il no e dovremo stare belli tranquilli. Nel frattempo vi segnalo oggi un pezzo bellissimo di Ermes Antonucci sul Foglio, è la versione di Pazzali. Quando entri in questa macchina giudiziaria pazzesca, 500 giorni fa c'è entrato anche Pazzali, amministratore delegato di Equalize, che era una società che faceva dossier secondo la procura, prendendo informazioni riservati, e Pazzali era al vertice di questa specie di organizzazione segreta, malavitosa. Beh, dice giustamente Pazzali, quando fra 10 anni verrà riconosciuto il fatto che io non avevo nessun dossieraggio, che non conoscevo niente, che non sapevo che questi qualche volta usavano dei mezzi che non erano leciti, beh, insomma, sarà troppo tardi perché la mia vita l'hanno già rovinata. E poi, vabbè, Travaglio che li mette tutti e quattro insieme, Cafiero De Raho, Scarpinato, Gratteri e Di Matteo che sarebbero oggi calunniati dalle fogne della stampa e della TV. Tra l'altro, come parla, cavolo, un po' come i suoi amici che dicevano delle fogne riguardo ai fascisti. Vabbè, che dobbiamo fare? Cose invece serie della giustizia ci sono perché sono di questa grande macchina burocratica per cui sono tutti bravi ad andare in televisione a parlare del femminicidio, sono meno bravi a pensare che un signore che aveva malmenato la sua ex moglie, beh, viene messo agli arresti domiciliari e siccome non c'è il braccialetto elettronico che sarebbe arrivato domani, beh, la uccide, la prende, va a casa sua e l'ammazza. Questo è un fallimento dello Stato, non è che sono le leggi, le non leggi, eccetera, qua è la burocrazia che è fallita. E quando vi dicono che l'inferno è lastricato di buone intenzioni, è che tu puoi fare le leggi più belle del mondo, ma se poi dopo c'hai che te manca il braccialetto elettronico, c'è un problema, è perché quello non doveva stare a casa e poter andare a uccidere. Questo è un omicidio di Stato, nel senso che di burocrazia di Stato. Nel frattempo c'è un'altra cosa che a me mi sembra fantastica, fantastica e di cui nessuno parla. Ciao Marco, anzi ne parla incredibilmente il giornale di Roma. Grazie Marco per la tua donazione. Sapete cos'è? Che è il quarto tram che va a fuoco o deraglia a Milano. Guardate, sono tanti quattro tram. Allora, vi ricordate quando a Roma rompevamo i coglioni con gli autobus che andavano a fuoco, il casino del trasporto a Roma? Beh, quattro tram nel giro di 2 settimane. Uno deraglia e uccide, l'altro deraglia e non uccide. L'altro deraglia ancora, il quarto va a fuoco. Beh, forse un problemino io nella gestione di questi tram, qualche cosina c'è qua. Toc toc, sindaco Sala, anche questo è colpa del governo Meloni, no? Perché potete anche dirmelo. Tra l'altro, il tram che è andato fuori fuori dai, che ha deragliato e che è morto la persona, era un tram nuovo, appena comprato. Insomma, un tema ed è divertente come invece di parlare di giornali milanesi, ne parla un giornale romano, forse un po' rosicando per quello che era stato l'attacco nei confronti dei mezzi pubblici romani. Oggi, insomma, gli uomini di Caltagirone dicono: ma come, non era Roma che c'era un casino con i mezzi pubblici? Però questa è un po' una parabola di questa città, che era la grande città, Milano, in cui si costruiva i grattacieli, arrivava, e i mezzi pubblici funzionavano. E devo dire che il paradigma di questa città e del modello di questa città nel tram che non c'è più, beh, insomma, ne dà un po' un segno simbolico. Ultima cosa la segnala Italia Oggi è: sono fenomenali, cioè hanno fatto questa legge di incentivo fiscale, questo governo, che si chiama iperammortamento. Sapete cos'è l'iperammortamento? Lo dico per quelli che sono un po' meno contabili, in questa zuppa. Cioè, sostanzialmente, se tu compri un macchinario e investi in quel macchinario 100.000 euro, in realtà tu ti togli 100.000 euro dai tuoi ricavi, togli, ovviamente in una serie di anni, quindi c'hai ricavi 1 milione, togli 100.000 euro e hai un utile di 900.000 euro. Che cosa ti dice l'iperammortamento? Siccome noi vogliamo incentivare gli investimenti, tu invece di toglierti 100.000 euro dai tuoi ricavi, toglitene di più, togliti 180.000 euro. Quindi tu avrai ricavi uguali, costi fiscalmente più alti, utile quindi più basso e pagherai meno tasse. Quindi l'iperammortamento è un incentivo a investire, perché ogni 100 euro che investi te ne puoi detrarre 180. Bene, non hanno ancora fatto i decreti attuativi, ne mancano 4, mancano ancora i regolamenti e manca la modulistica per la perizia tecnica. Ma queste robe mi fanno impazzire. Loro fanno le leggi e poi, per accorgersi che queste robe devono funzionare, ci mettono tanta di quella burocrazia per cui, secondo loro, gli imprenditori stanno là a decidere un investimento che davvero gli serve per anni, fino a che arriva il modulo. Un imprenditore a cui un investimento serve davvero non aspetta il modulo, non aspetta l'incentivo, lo fa, punto e basta. Chi è che aspetta il modulo e l'incentivo? Quelli che fanno gli investimenti perché c'è il finanziamento pubblico e non perché gli servono davvero. Insomma, è una legge matematica ed economica talmente semplice che purtroppo il nostro stato di welfare e occidentale follemente ancora ignora. Ci vediamo questa sera alle 19:30. Voglio ancora parlare di giustizia, ce n'è ben d'onde, perché oggi ci sarà una grande manifestazione del sì qua a Milano e da noi sul sito nicolaporro.it la vedrete tutta. Ciao.